perché poi appunto esatta, magari io darei la parola a Manuela e Carlo Alberto, così hanno il loro spazio e poi chiacchieriamo per il tempo che rimane.
Sì.
Allora, eccoci qua. No, abbiamo ricevuto in regalo le tavole, quindi siamo molto
Sì.
felici.
Saremo anche brevissimi, in modo che possano parlare loro.
Sì, esatto, no, la nostra posizione, noi appunto io mi vergogno un po' in realtà perché...
No, ma eravamo convinti di iniziare un po'
E quindi era
riassumendo,
solamente...
parte è stato fatto ben meglio da Carlo, quindi possiamo brevemente ricordare alcuni punti nostri e poi perché mi pare che molti di voi abbiano dei punti
Vediamo. No,
che
cos'è
vanno ben
questo?
oltre.
Alice,
Fantastico.
Alice.
Riusciamo magari a vedere l'immagine, anche se appunto è solamente una cosa...
No, però aiuta a ricordare un po' tutto il lavoro di...
Una... Esatto.
Ma sì,
Il
no? Si può...
nostro punto di vista è di nuovo... Devo... Ok, abbiamo... Perfetto, grazie. No. Sì.
No, neanche a volerlo.
È impazzito il mio computer. Sì. dunque, no. Vabbè, niente, non importa. Confermi di voler spegnere il computer? No, non voglio spegnerlo, annulla, però voglio uscire da qua. No. Allora, vabbè, niente, non ho capito perché è impazzito. Ma avevamo vabbè, preparato queste immagini che sono insomma la versione. Grazie, vedi l'esperto di Mac. Io non lo so. No, dobbiamo tornare sul desktop per piacere. Non è semplicemente questo? Sì. Sì, infatti. Eccoci. Però appunto saremo brevi così nel caso no, vuole sempre il pesce. Così nel caso sì. Aiuto, ce l'abbiamo fatta. Non so perché il mio computer non vuole collaborare. Sì, ce l'abbiamo fatta. Sì, no, esatto, il problema esatto del quello che abbiamo detto prima, nel senso fondamentalmente, a mio avviso, la pensiamo assolutamente nello stesso modo, però abbiamo questo gravissimo problema che usiamo un linguaggio esatto, forse troppo biologico, per cui i nostri concetti, insomma, non li sappiamo esprimere al di là del nostro modo di propriamente di fare, di lavorare. E quindi il compitino che avevo fatto io, ma che è secondo me ad un livello un po' più basso rispetto a quello di cui si discuteva prima, però riprende insomma in parte quello che avevamo pubblicato e scritto sull'articolo, quindi di questa influenza dell'ambiente che ha nella nostra Costituzione, che contribuisce insomma a plasmarci un po', a differenziarci, a modificarci, a non so quali parole vogliamo usare, forse è ben rappresentata da questo esperimento che è stato fatto su questi due signori, che sono due astronauti gemelli, omozigoti, di cui uno è stato mandato sullo spazio e l'altro è rimasto a terra. E ne è stata valutata quindi la differenza proprio di eventuali possibili cambiamenti fisici e differenze che sono originate nell'arco del tempo in cui un fratello era sullo spazio e l'altro era sulla terra. probabilmente sì. E, insomma, e quindi le analisi ovviamente non sono ancora definitive perché immaginatevi quante misurazioni, quante valutazioni devono essere fatte insomma, nel corso del tempo. Quindi è un po' quello che abbiamo definito anche altre volte che siamo stati a MECRI, quello che è la genomica sociale, quindi come la vita... No, la vita quotidiana, il sottotitolo insomma, del libro, influenza il nostro DNA. La stessa cosa, l'altro esempio, al di là dei due astronauti, è quello degli ultracentenari che sono presenti in alcune zone della Sardegna oppure della zona anche in Toscana del Chianti. E quindi tutti gli studi che vengono fatti per cercare di capire perché queste persone hanno 105, 110 anni, questo signore 103 anni nel... 2000 e quindi esatto, al di là delle cose bellissime, buonissime di cui si nutrono e che bevono, insomma, al di là di questo, quello che si sta cercando di capire è come appunto l'ambiente, come tutto ciò con cui interagiamo possa in qualche modo modificare il nostro DNA, che è appunto questo qua. Io direi, mi fermo sulle parti più propriamente biofilosofiche di cui, perché non vorrei appunto, insomma, dire cose sbagliate, però avevo portato come esempio questo libro, L'immunologia dell'io, di questo professore emerito di medicina e fisiologia e filosofia della Boston University, riportando il suo, insomma, una delle parti del suo libro, che si riferisce al discorso di sé e non sé, quindi quello con cui abbiamo concluso l'articolo e con cui abbiamo rivolto l'invito insomma, a voi, esatto, me critici. E il tutto perché non so se può centrare, può avere un senso, se è una cavolata che mi è venuta in mente, però come diceva prima Florinda, il discorso del fare queste trasformazioni strane, banalmente l'altra sera a yoga con la mia maestra di yoga, che parlava di come riuscire a raggiungere certe posizioni per acquisire una certa consapevolezza dell'io interiore, mi è venuto in mente, ok, ma non è che si può trovare anche una sorta spiegazione, o no, spiegazione forse è il termine sbagliato, però un qualcosa che ci può aiutare ad arricchire questo nostro discorso anche andando a vedere quelle che sono le antiche filosofie indiane, non so. E quindi probabilmente ho scritto anche una cosa sbagliatissima, però mi aveva intrigato tantissimo questa cosa, ma proprio per questa difficoltà, che può sembrare una cosa stupida, però metti in moto energie, capacità che normalmente non hai per arrivare ad avere il piede quasi in testa, la mano da un'altra parte, eccetera eccetera, per cui mi sono detta, magari, non lo so, ci può essere un senso in questo discorso di filosofia. Ecco, mi sto perdendo, basta, la chiudo qua, comunque mi sembrava carino. E poi basta, vabbè, queste immagini le avete già viste mille volte, quindi passo avanti, la nostra proposta, se vi può far piacere, giusto per ridere, si possono comprare anche online i peluche di microbi e virus, c'è questa company che li vende, quindi se volete l'Ebola piuttosto che il virus dell'influenza lo potete acquistare, non vi fanno nulla, però sono colorati, sono carini, sono morbidi, quindi sì, io appunto non ho virus e batteri, ma ho l'ovario, forse ve l'ho già, ho anche l'oocita e lo spermatozoo, uovo e lo spermatozoo della stessa company, sono molto carini, quindi insomma, se si vuole essere un po' così, fare dei regali magari spiritosi potrebbe essere un'idea, ma il tutto per riportare al discorso, quindi, della non so, lo ripetiamo, vale la pena, comunque della popolazione nostra di batteri, virus che coabitano con noi, e di un altro punto di vista che potremmo considerare, quindi del fatto che sono tra di loro anche intensamente sociali, quindi noi parliamo di condividuo, quindi noi siamo noi, grazie ma in senso sia positivo e negativo, alla loro presenza o alla loro assenza, ma se consideriamo solo loro all'interno nostro, dobbiamo considerare anche il fatto che comunicano, prendono decisioni collettive, cooperano, lavorano insieme per ottenere il bene superiore, che può essere sia visto in senso positivo e negativo. In che senso? c'è una specie, questi batteri che sono quelli responsabili di alcune patologie a livello gravi, a livello di polmoni. Sono batteri che necessitano per vivere di ferro e per riuscire a vivere, quindi per riuscire a acquisire delle molecole di ferro necessarie per la loro sopravvivenza, hanno attuato un meccanismo, sono intelligenti, ok? Quindi la creazione di questa specie di sideroforo, che è quello che fa sì che loro riescano a attirare il ferro e quindi a crescere, a nutrirsi e a essere felici, a colonizzare i nostri polmoni e a fare quello che devono fare, che fanno bene, ma ahimè con risultati per noi nefasti e brutti. Ma nella stessa popolazione, coloro che non riescono a produrre questi sideroforo sono quelli che si mangiucchiano e vanno a usare il ferro che è prodotto da altri, quindi sono estremamente sociali, estremamente si aiutano vicendevolmente, quindi insomma forse anche questo è un aspetto, se vogliamo perseguire sulla strada del condividuo, da tenere in considerazione, quindi della valenza sociale, non so se si può dire così, di batteri e virus, quindi dei microorganismi che abitano in noi. L'altro esempio un po' più forse simpatico, quindi con una ricaduta sicuramente più positiva rispetto a questo discorso, era quello della produzione dell'insulina umana, che viene prodotta grazie a tecniche di ingegneria genetica, eccetera, eccetera, ma utilizzando come base un batterio, l'Escherichia coli. Quindi, insomma, se non ci fosse quello, avremmo dei grossi problemi per arrivare a produrre insulina. Quindi, insomma, un altro aspetto positivo di questo condividuo, di questo microorganismo, senza il quale è tutto questo, proprio per concludere la mia parte più scolastica e didattica, è che se non ci fossero stati tutti gli studi di Dallinger, probabilmente non saremmo arrivati alla conoscenza che abbiamo ora di questi nostri, insomma, amici, nemici che abitano con noi. E quindi, insomma, aveva anche avuto delle corrispondenze con Charles Darwin, che aveva commentato i suoi risultati con questa frase: i suoi risultati appunto sullo studio dei batteri, dei microrganismi. Dice Darwin: non ho dubbi, sono estremamente curiosi e importanti, sicuramente importanti. Quindi, insomma, se sappiamo quel che sappiamo è merito.
Chiudiamo, nel senso che gli esempi che avevamo pensato di mettere qui è per dare un orizzonte ben più ampio dei 1000 esempi che potremmo impiegare per capire che lo sforzo di trovare un linguaggio comune è cruciale per come camperemo in futuro, perché poi il decisore politico, il magistrato, chi elabora la norma, eccetera, non usa il nostro linguaggio, ma impiega un linguaggio che è più comune, che è più diffuso nell'ambito di altri saperi. E quindi l'esercizio ora, secondo me, di fare questo lavoro sulla definizione teorica ha però nell'immediato una rilevanza enorme sulla responsabilità dell'uso di un linguaggio che ha dei sensi, dei significati così diversi a volte, che crea delle catastrofi. L'ultimissimissimo, i 150 neuroscienziati che scrivono ai decisori di Strasburgo dicendo: no, sbagliate ad attribuire la responsabilità al robot, in realtà dovete pensare che siamo noi. Cioè, credo ci siano alla porta degli aspetti che cadranno nel nostro vivere sociale nel momento in cui la biologia sintetizza il vivente, perché è questo, cioè come faremo energia, come mangeremo, come ci cureremo, sarà biologia sintetica. Se non ci diciamo qual è il senso comune, che cosa mettiamo nel contenitore di quel lemma da intenderci entrambi, è una catastrofe. Cioè, dobbiamo veramente insistere con questo lavoro, per quanto possa sembrare che a volte parliamo dei linguaggi così diversi, perché, come tu hai sottolineato molto bene,
Il problema è di uscire, usiamo il linguaggio, ma è il linguaggio che ci circoscrive, e il caso individuo secondo me è molto bello perché fa proprio questi riferimenti di esercizio. Alla fine della fiera è un immaginario, via, che però lì fuori la minestra è salata, non è più la Weltanschauung nostra. Cioè dobbiamo farlo questo lavoro, perché dobbiamo trovare un terreno comune.
Se qualcuno vuole fare domande, io guido.
Ho cercato di influenzare la platea.
Allora, nel corso di quanto abbiamo sentito oggi, è stato chiamato in causa il diritto. E quindi anche a questo punto uno dei principi fondamentali del diritto, che è la libertà. C'è una frase che mi ha molto colpito nell'articolo di Manuela e di Carlo Alberto, che è la parte finale, dove si dice che, scusate, è scritto molto in piccolo, quindi devo togliermi, devo schiaffarmi.
La protesi.
Sì, la protesi, grazie, infatti. Allora, si dice a un certo punto: questo concetto attiene a una visione dell'individuo ormai superficiale e inesatta, e il fatto che i microorganismi che ospitiamo siano una parte costitutiva di noi stessi in continuo dialogo incrociato con il sistema nervoso chiede di riconsiderare cosa significhi individuo umano, non solo da parte della biologia ma soprattutto da parte delle scienze umane e filosofia soprattutto. Siamo il nostro intestino. Allora, il problema che secondo me si pone a questo punto è fin dove tutto questo può arrivare, ma in realtà è già emerso un pochino come tema conduttore di questo dibattito. Perché quanto noi siamo influenzati da dal nostro intestino? No? Quanto tu parli voi parlate di relazione tra l'intestino e il cervello. Benissimo, se noi le idee, la nostra libertà, poi dovremmo intenderci anche sul concetto di libertà, perché non sono così convinto che la libertà in senso giuridico equivalga alla libertà in senso ordinario, cioè delle scelte che noi partoriamo. Ecco. Quanto tutto questo possa essere influenzato. Io ne avevo parlato qualche settimana fa con Enrico Bassani di un problema analogo. Dove è finito Enrico? Eccolo lì. Ne avevo parlato perché? Perché avevo letto un libro sul quanto siamo liberi, scritto da vari autori, alcuni psicologi, altri però di altri esperti in altre scienze. E in effetti è un problema che noi abbiamo. Cioè, se una malattia, ma non una malattia nel senso così evidente come potrebbe essere una malattia di carattere psichiatrico, no? Ma anche semplicemente la mancanza di serotonina, ci porta a stare meno bene, ci porta a forme anche depressive, se vogliamo, quindi siamo già nello psichiatrico. No? Quanto effettivamente noi siamo liberi e non dipendiamo da queste cose? Perché è chiaro che se io ho meno serotonina e devo necessariamente prendere qualche cosa per equilibrare, e nel momento in cui io non posso prendere quella cosa, quella pastiglia, mi si altera qualche cosa. Ma mutatis mutandis vale anche per esempio per chi ha dei problemi della tiroide. Nel momento in cui io non prendo un certo farmaco e ho degli scompensi della tiroide, io sono fondamentalmente, ho delle reazioni diverse. Allora, quanto siamo liberi? Effettivamente, quanto la nostra libertà derivi dalle nostre esperienze, dal nostro vissuto, dalla nostra storia, ma quanto anche derivi invece da problemi, se vogliamo, biologici o chimici. Credo di...
Basta. Bene, cioè, mi sembra un casus molto chiaro. Cioè, secondo me finirei dicendo quanto il tuo contesto sociale ti assegna anche dei gradi di libertà, perché probabilmente se sto in quelle condizioni alla periferia di Baltimore o se sto all'Upper East Side a New York mi viene assegnato un grado. Cioè, secondo me dobbiamo andare al discorso di far cadere poi questa visione nelle responsabilità che abbiamo, cioè il discorso delle disuguaglianze, cioè discutere e raffinare questo aspetto che stiamo vedendo sul Lemmario, però il minimo comune denominatore che abbiamo in testa, e cioè che l'individuo è il conindividuo che è determinato in quel modo, la biografia, quello che ha dietro, e deve arrivare al punto anche di riconoscere poi nella vita quotidiana degli aspetti estremamente concreti, la sua responsabilità rispetto a delle norme, come sviluppi le norme, come vai incontro a... secondo me è uno degli aspetti cruciali, l'elaborazione di una nuova visione di chi è l'individuo, di questo ecosistema che si porta addosso, di come se lo scambia, perché c'è anche questo aspetto, non solo per arrivare a trattare la malattia di Crohn, ma direi anche come te lo scambi tra chi abita nello stesso edificio o tra partner. La depressione dell'uno che incastra l'altro nella depressione è responsabile in che termini rispetto? Cioè, insomma, tutti questi aspetti sono nuovi secondo me di fronte alla norma, ma anche chi deve elaborare nuove norme. In Fondazione Veronesi, ancora prima che morisse Umberto, discussione a non finire sul discorso del fine pena mai. Cioè, se tu dopo un anno, 10 anni, sei un altro individuo, forse è giusto anche liberarti.
Esempio, tu hai persone che cambiano. Tu hai persone che cambiano nel corso della pena, anche probabilmente perché ci sono delle interazioni dal punto di vista rieducativo, laddove funziona qualche volta il profilo rieducativo, che insomma normalmente non è che nelle nostre carceri funzioni molto bene, no? Ma ti poni anche la domanda come mai un, se non ricordo male, Cavallero, no? È cambiato, e un Vallanzasca pare di no. Allora, è un problema soltanto di disfunzione del programma rieducativo, oppure c'è qualche altra cosa? E soprattutto, quanto io sono libero, quanto io posso resistere all'impulso, la resistenza all'impulso cattivo, all'impulso di dire fai questa azione che che contrasta con la morale. Questa resistenza è un problema semplicemente educativo, oppure interferiscono anche problematiche di carattere biologico e chimico?
Vedo molte mani alzate, che ci siano componenti genetiche alla grande. Vai.
No, solo per riprendere, prima avevo fatto una battuta sul discorso del cortisolo, però c'è questa Nobel, Elizabeth Blackburn, che ha vinto il Nobel nel 2009, mi pare, per la medicina o fisiologia, che aveva proprio, ha scritto un libro su uno studio che è stato fatto su una serie di persone, quindi sui livelli di cortisolo, e è stato evidenziato che ovviamente persone che occupano lavori, operai, comunque molto stressanti, esatto, che non sono i CEO di una company molto grande, ecco, hanno livelli di cortisolo particolarmente elevati, al contrario appunto di chi occupa invece posizioni in alto nella struttura piramidale, diciamo così, il cui livelli di cortisolo sono molto più bassi, quindi stress molto meno elevato. E questo in che cosa si traduce? A livello proprio di DNA tu hai un accorciamento di sequenze che si trovano alla base dei cromosomi, che sono i telomeri, e l'accorciamento di queste sequenze è stato visto che è associato a un invecchiamento precoce, quindi si è visto sul modello animale, ma verosimilmente anche insomma
in una company in Inghilterra l'hanno poi riverificato.
Ok, quindi abbiamo anche il dato sull'uomo direttamente, appunto c'è questa interazione con stress, quindi determinati livelli di un determinato ormone e accorciamento presumibilmente dell'età della vita, diminuzione dell'età della vita in seguito proprio ad una modificazione fisica del nostro DNA, quindi cioè, quello che dicevi tu è assolutamente da tenere in considerazione sul discorso di queste persone e delle situazioni.
Ma l'elemento ricorsivo che ricordavamo entra in campo, perché questo torna a casa, conflitto familiare, i figli, il partner che stanno male, perdita in questo gruppo che hanno esaminato in Inghilterra, perdita del lavoro, caduta, insomma si ripercuote continuamente, e questo ne risente perché andrà incontro sicuramente a malattie cardiovascolari e così via e così via, con il rischio che passi di generazione, perché chiaramente c'è poi questo aspetto. Noi abbiamo considerato, ora abbiamo tentato di parlare di individuo, però dovremmo sempre pensarlo anche nella prospettiva che ricordava Carlo, fondamentale, che è quella del salto generazionale e di che cosa significa il passare alle altre generazioni il tuo svantaggio.
Io vorrei dire due cose. Una sul cortisolo. Dei miei colleghi hanno fatto molte ricerche a Roma su bambini diciamo traumatizzati, piuttosto che piccoli traumi tirati, cioè negligenza da parte della famiglia per motivi di lavoro, per motivi eccetera, e facendo una psicoterapia appunto basata su queste nuove tecniche del trauma eccetera, il livello di cioè misuravano sempre il cortisolo, è sceso completamente. Quindi è molto importante capire che c'è una base traumatica, come mi verrebbe da dire di Cavallaro e Valanzasca, che magari hanno avuto delle infanzie, prima infanzia, cioè 2 anni, 3 anni, 4 anni, completamente diverse. Quindi su una base di non attaccamento alla famiglia, eccetera, rimane questa compensazione a livello inconscio, cioè di un narcisismo distruttivo, eccetera, e Valanzasca gode sempre, quando anche ormai in libertà, ruba al supermercato un paio di mutande, mentre l'altro, che ha avuto una famiglia accogliente, eccetera, la rieducazione lo porta a diventare una persona normale. Ma qui entriamo in un contesto difficilissimo, perché la libertà cosa vuol dire? Cioè, è molto complesso questo discorso, se è la serotonina, ma quanto a disposizione del nostro atteggiamento, delle nostre emozioni incidono sulla serotonina o le nostre relazioni. Cioè è un discorso veramente complesso, cioè non si può avere una linea uguale, purtroppo, secondo me, uguale per tutti. Bisogna capire che ci sono tante concause che determinano, cioè insomma questo discorso è alla base poi della depressione, perché per anni gli psichiatri hanno detto che è organica, cioè le cause, ma chi lo dice? Cioè, se lo stress modifica le componenti, come si dice, molecolari, eccetera, non è una malattia organica, c'è una fortissima componente psicologica, traumatologica, eccetera. Insomma, sono dei discorsi che non hanno fine, molto, molto complessi, secondo me.
Colgo l'occasione perché volevo riallacciarmi alla questione della libertà e della responsabilità, che mi sembra quella più così politicamente cogente, ma anche perché Anna ha detto qualcosa che forse è anche molto meglio, perché ci lavora, di quello che volevo dire anch'io. E cioè, allora, parto dicendo questo, che secondo me dire che per esempio la depressione è causata da un innalzamento e abbassamento della serotonina, se non sbaglio, insomma da ormoni, da questioni biologiche, insomma da oggetti del sapere della biologia, è come dire che oggi non è piovuto, la sparo forte, oggi non è piovuto perché Dio non voleva. Cioè dire che un oggetto del sapere è la causa del mio umore o del fatto che io sono quell'individuo ho quel problema che diceva prima Sini, sono una vita vivente e a un certo punto mi deprimo, dire che questo è totalmente schiacciato sul fatto che per esempio ho un accorciamento di telomeri, quindi sono stressato perché mi si è accorciato il telomero, è abolire completamente l'arbitrio che mi si è accorciato il telomero e quindi...
Sono quei fattori che hanno determinato che il telomero si accorci, sì. E la ricaduta è che starai male.
Ok, quindi però il fattore è il cortisolo, no? Ok, quindi cioè dire che però il fattore, non so se capivo bene, no? Che dicevate che il fattore biologico è la ragione per cui io mi trovo depresso e poi avere magari un'istituzione psichiatrica che somministra. No, allora questo sono... Cioè che è l'ambiente che influenza.
Però poi è ricorsiva
quindi che è l'ambiente che influenza. Ok, questo, allora, da questo punto di vista sono d'accordo, però poi dopo vengono fuori i problemi, secondo me, come, come diceva Anna, quando si deve capire perché un individuo piuttosto che un altro reagisce in un certo modo ad una terapia, no? Allora lì forse è molto difficile, credo che la questione fosse sollevata da Sini prima, fosse in quest'ottica, cioè come mettere assieme, diciamo, il trauma, di cui generalmente abbiamo un sapere umanistico, e invece le ragioni oggettive, che, su cui nessuno dice niente, però di cui la biologia fornisce, no? Come metterle assieme? Questo forse è un gran problema, che però non si risolve dicendo che è ricorsivo, cioè saltando da un di palo in frasca, no? Dicendo prima e c'è un trauma e c'è il cortisolo. Non si risolve proprio nell'ottica del, per esempio, di una riabilitazione di un paziente, secondo me, dico che non
si
basta.
Risolve se tu lo togli da quel contesto e lo metti in un'altra situazione, vai intorno a una guarigione.
Sì, bisogna aggiungere una cosa però, che per esempio potrebbe dire molto bene Enrico Bassani, di cui sto leggendo le bozze di un libro molto bello, faceva proprio questo esempio. Ma la depressione non è una cosa che è fuori dalla storia. E questo è il punto in cui dobbiamo appunto tener conto di quella visione olistica delle conseguenze che rendono i fenomeni quello che sono. Bassani descriveva molto bene la differenza profonda che c'è tra l'acidia medievale e la depressione di noi moderni. Sono due cose profondamente diverse, perché si inseriscono in due quadri socio-storici, morali, totalmente diversi. L'acidia è un problema dell'individuo con Dio, è un'offesa che viene recata a Dio perché tu sei su questa terra per la tua salvezza e invece non ne hai voglia, non so come dire, ti opponi, no? Adesso sto banalizzando, perdonami. Ecco, dire che l'acidia era una forma ignorante a quel tempo di depressione, questo è sbagliato, non si deve dire più queste sciocchezze, non vanno più dette. Non è che adesso noi sappiamo di che cosa soffriva lui, mi spiego? Perché sappiamo di che cosa soffriamo noi, perché noi certamente abbiamo delle buone ragioni, no, per dire cos'è la depressione. Ma sulla depressione, come mi pare volesse dire l'intervento precedente, cioè sostanzialmente, se ho capito, Lorenzo voleva dire, i fattori sono molto complessi e non possiamo ridurli a uno solo, e quindi c'è sia la storicità delle malattie, chiamiamole così, le malattie sono storiche perché avvengono appunto in un contesto ambientale che influenza la biografia, l'avete detto voi, quindi non è che c'era già la moglie del faraone, come io dico spesso, era isterica. No, la moglie del faraone poteva essere tante cose, ma isterica no, insomma, no. E questo è uno degli abbagli della scienza freudiana, cioè. Nello stesso tempo è vero che noi facciamo bene naturalmente a dare un nome ad una sindrome depressiva, perché se non gli dai un nome non come orienti la ricerca, ma dobbiamo anche ricordarci che la vita è più complessa del nome, no? E che quindi il nome aiuta, ma guai a dire è la serotonina, anche, certo, ma sono strade, no? Per esemplificare, è la stessa cosa, io credo che vada detta per la libertà, no? La libertà non è una cosa, la libertà è un'osservazione fenomenologica, è una decisione statistica, è una presa di posizione per il bene degli esseri umani, cioè supponiamo che uno sia responsabile, poi sin dove lo è. Difatti è molto complessa la faccenda giuridica, no? Devi accertare, se non lo accerti mai sin in fondo, no? Però fai quello che puoi. Parliamo di verosimiglianza, certo. Perfetto.
Posso dire una cosa? Io poi passo. A me sembra che sia un'acquisizione importantissima anche questa della ricorsività che stanno proponendo Carlo Alberto e Manuela, e non la vedo tanto come un salto da una parte all'altra, Lorenzo, ma appunto invece come un continuum, no? Che mi sembrava si cercasse di descrivere. Mi sembra una questione importante perché è raro, ad esempio, è rarissimo trovare dei medici di formazione che accettino davvero questo tipo di proposta. Ne ho parlato tante volte, tra l'altro a me davvero entusiasma sentirvelo dire, perché nei miei pensamenti privatissimi questa cosa, come dire, l'ho coltivata e mi sta a cuore da tantissimo tempo. Cioè questo è un modo di descrivere quel che osserviamo, no? È un modo di, esattamente, è un modo di descrivere, come giustamente dice Carlo, appunto, è un modo di descrivere quel che noi osserviamo e che noi possiamo osservare e così descrivere, essendo noi qua, non va retroflesso e va benissimo. Già solo questo, secondo me, aprirebbe, no, già solo acquisire questo, davvero, acquisire questo sul piano descrittivo, aprirebbe ad una libertà descrittiva e di comprensione straordinaria. Un sacco di fenomeni sociali, culturali, ecologici ed economici, oltre che ovviamente medici, come avete qua detto, e psicologici, ma anche il confine tra medicina e psicologia sarebbe tutto da ridefinire, evidentemente, no? È questo che succede. Cioè, il medico che fa il suo ragionamento lineare non deve, come dire, non è legittimato più da un discorso di questo tipo. E, ma anche lo psicologo, no? Dice, ah, c'è il trauma, la faccia, appunto salta questa linearità univoca, perché la visione della interazione complessa, no? Cioè ad esempio tutta la teoria dei sistemi fosse stata, che a me è capitato di studiare abbastanza approfonditamente nelle sue radici biologiche con von Bertalanffy, ha questa potenzialità dentro, no? Poi a me è capitato di parlarne con biologi e di parlare del progetto dello scienziato sintetico di von Bertalanffy e di sentirmi dire che era un'idiozia, ma biologi o filosofi della biologia di alto livello, insomma, e in Francia. E quindi, appunto, voglio dire, queste che sembrano piccole cose su cui noi stiamo adesso a capire, vanno viste nello spostamento grosso, cioè proprio di grossa manovra che inducono, ed è uno spostamento di grossa manovra. Ovviamente, se lo si è già, no, come dire, metabolizzare ad esempio sul piano del senso comune, perché qua siamo a Mecri, ma appunto il problema è poi quello di capire invece il senso comune come condivide queste cose, no? Perché appunto se uno ha il mal di pancia o il mal di testa, o cosa succede, che allora o va dallo stregone, perché poi capisci quello, se va dallo stregone dici no perché sai, siccome è tutto così, allora, oppure va dal, appunto dal medico di fama che gli prescriverà quella terapia. Ovviamente cosa succede? Che se teniamo queste linee, quelle che per lo più secondo me nella nostra vita quotidiana ancora seguiamo quando dobbiamo operare su noi stessi, no? E sugli altri, anche che ci sono cari o meno cari, queste linee, come dire, sono al momento e continueranno a restare ancora per un po', secondo me, proprio discrepanti rispetto a queste possibilità di descrizione che si aprono. Ed è per questo che ho usato la parola descrizione, perché questo vale anche per la questione della libertà, cioè... Mi sembra che noi abbiamo da una parte qualche passo in avanti veramente di condivisione, diciamo, tra persone che hanno una visione sistemica, cioè che aspirerebbero a comprendere sistemicamente, no? Cioè complessivamente, dove non c'è più la linearità causalistica, l'unica idea che può funzionare è quella di emergenza, allora il concetto di emergenza andrebbe ripensato, studiato, lo si studia ancora troppo poco, però... Abbiamo dei concetti, qui siamo accomunati già, siamo pochi, no? Accomunati dall'istanza di provare a praticarli, questi modi di descrivere le cose, no? Cioè questi modi di mappare l'esperienza, qui dove siamo, consapevoli di essere qui dove siamo, senza il pregiudizio di poter così metterci sopra, sotto, di lato, ma provare a essere operativi nel comprendere che esercitiamo. E questo è un livello. L'altro livello, che è quello che secondo me cammina però sotterraneamente nel discorso che fa Carlo Alberto quando dice che adesso abbiamo da vedere questo, nel discorso che fa Riccardo Conte, in parte anche nel discorso di Anna, è quello delle decisioni. Perché il problema è, infatti bisogna decidere, bisogna fare questa cosa, adesso che faccio? Oppure ma che anche privatamente, uno si ammala o gli succede una roba che deve affrontare con i saperi di cui il suo tempo dispone e anche le pratiche operative. Come decide? Quindi per sé? No, figuriamoci quando poi il decisore è un decisore che avrà influenza pubblica, no? Ecco, lì ci sono problemi enormi. La mia impressione è che appunto siamo lontanissimi da una reale integrazione tra questi nostri primi tentativi di mappare e descrivere in un modo che sia all'altezza del posto in cui siamo e del modo in cui viviamo e della conoscenza che abbiamo, che dice di noi, non è che dice della verità, come si ne insiste, dice di quali strumenti di comprensione abbiamo noi oggi. Ce li abbiamo questi strumenti e quindi stiamo spostando la prospettiva. Punto. Il problema infatti non è, secondo me, solo quello di non avere più la pretesa di descrivere all'indietro che cosa è stato il passato, la realtà in sé, è il problema di descriverlo in avanti. E noi lì siamo lontanissimi, secondo me, dall'avere non soltanto un linguaggio comune tra noi, qui a Mecri che siamo 28 quest'oggi, figuriamoci fossimo 280, non soltanto una condivisione tra noi, questi primi tentativi, e il senso comune che siamo anche noi quando siamo fuori di qua e dobbiamo prendere delle decisioni su come operare, vivere, curarci, decidere, educare i giovani, eccetera. Non solo, ma ancora di più quando andassimo a lavorare lì dove ci sono i decisori. Allora il problema è appunto, allora, è come intendo il fine pena, ma come opero sul giuridico, come stabilisco, come la sanità pubblica, quali cure la sanità pubblica potrà curare? Ecco, lì siamo, diciamocelo, nel caos, perché lo strumento di cui noi disponiamo adesso non solo non è condiviso, questi preliminari strumenti descrittivi non solo non sono ancora condivisi, ma aprono a un diverso concetto di decisione. Non si potrà più pensare che decidere sia fare la stessa operazione che abbiamo inteso sin qua, o legiferare, no? Che abbiamo inteso sin qua, a fronte di uno spostamento delle modalità descrittive. Mi spiego? Quindi non servirà a niente andare a dire ai nostri decisori attuali: abbiamo visto queste cose, adesso cambiate il modo di decidere, perché siccome l'operazione decisoria è intesa ancora in un'altra maniera, cioè sulla base di altre descrizioni, e le operazioni e le descrizioni sono appunto, no, strumenti che operano assieme, insomma, che si corrispondono, e che non, questo canale non è aperto. Secondo me non bisogna farsi illusioni, bisogna entrare in un atteggiamento fortemente pedagogico, divulgativo, paziente, sapere che ci vorranno generazioni e strafalcioni, cioè non capite cosa voglio dire? Cioè la decisione, la descrizione vanno visti. Scusate.
Volevo solo dire questo, che mentre il medico cerca dei segni, il sintomo, e mette un'etichetta, quindi reifica la persona è passiva, cioè da un punto di vista pedagogico anche il medico dovrà rendere sicuro, più consapevole il paziente, in modo che reagisca anche meglio alle cure, cioè lo reifichi meno. Sì. Lo psicologo non cerca dei segni e non mette delle etichette, ma fa sì che lo psicologo clinico, sì, no, diciamo, va bene, però un bravo clinico tende a mettere la persona nella condizione di capire come mai adesso c'è questo disagio e come se lo spiega, e poi da lì rispetta e apre, eccetera. Quindi secondo me è un problema vastissimo e molto etico e pedagogico, perché purtroppo le scienze, lo vedo io anche psicologiche, vanno verso, perché è più semplice da insegnare, verso una visione sintomatica, etichettante, procedure, eccetera. Invece sono i medici che loro stessi dovrebbero modificare l'atteggiamento.
Sopprimere tutti i pedagogisti.
No, ma allora non diciamo pedagogico, però l'atteggiamento del medico, no, che in un'ora vede 28 persone, dice così, è questo, cioè senza rendersene conto distribuisce terrorismo.
Sì.
E poi l'obiettivo è reificare una persona, non sono io, è la mia malattia, non... cioè anche con la depressione, il depresso perché è difficile da curare? Perché è altro da me, è una malattia come il diabete, io me lo sento dire spessissimo, è una malattia, non è un sintomo, non so, come mangiare troppo o avere l'ansia, è una malattia, non ci posso fare niente, non dipende da me. Questo è il risultato della medicina, cioè che una persona si responsabilizza rispetto al suo malessere, che sicuramente è ancorato a qualcosa, cioè non è che uno una mattina si sveglia e sta male così, è una malattia, quindi io non ci posso fare niente.
Tornerei un attimo a quanto ha detto Florinda, perché nella seconda edizione del Genomica Sociale, questa va come introduzione, te la rubiamo, perché è esattamente quello che hai detto tu, l'intento nostro, cioè di sottolineare che con quel minimo comun denominatore che riusciamo a stabilire di linguaggio, per chi ha quelle responsabilità che tu dici lentamente dovremo cambiare, insegnare, eccetera, 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 e dire, è però di dargli già l'alert oggi e dirgli: attenzione, che come tu impieghi questo linguaggio che noi stiamo chiarendo dell'individuo, come è fatto, che si cambia, si trasforma, l'olobionte, e devi tener conto che ci sono delle responsabilità precise, non solo oggi per quell'individuo, quali le assegni sulla base della costituzione genetica con cui è stato precipitato sul pianeta Terra e che interagisce diversamente con l'ambiente, ma per le generazioni a venire. Cioè tu in quel momento, se non tieni conto di questo mondo che stiamo trovando e che ci fa venire il punto di domanda di come dobbiamo ripensare i nostri concetti chiave, perché l'individuo, fino a prova contraria, ti serve per dire, costituisce un deme, è l'unità di selezione, è tutto quello che portiamo a casa con Darwin delle riflessioni che tu dicevi prima, Carlo. E diventa però esattamente quello che hai detto tu, il lavoro che andrebbe fatto oggi insieme. Cioè da parte nostra, cioè mettere la lucina rossa che dice alert, alert, e dateci una mano, è in quel senso il finale anche critico, di avvisare e di dire, noi l'abbiamo chiamato genomica sociale, ma che tutto questo nostro esercizio diventa, e in una maniera ricorsiva, continua, entra nell'individuo, come stiamo qui, nel corpo. E quindi abbiamo bisogno, ecco perché a lezione diciamo che abbiamo bisogno dei filosofi. Faremo l'intervista, no? Perché è lì il punto.
Enrico, non tiro?
No.
Provo a fare un'osservazione super partes. La mia impressione è che si parta da qui, cioè ci sono degli oggetti che possono essere descritti in tanti modi, ognuno dei quali coglie qualcosa dell'oggetto. Se io ho capito bene il percorso siniano, le parole non si riferiscono a oggetti, ma si riferiscono a un fare comune. Quindi gli oggetti emergono in come noi ci relazioniamo e nella pratica di conoscenza che mettiamo in opera. Per cui è difficile parlare di oggetti biologici e poi confrontarsi con oggetti filosofici e poi medici e poi clinici. È difficile se non si parte dall'idea che i miei oggetti di sapere partono da me. Per cui a me verrebbe da dire, è tutto un percorso autobiografico che dobbiamo condividere. Ma è un'impresa apocalittica, no? Però io partirei da qui, ti dico chi sono io, cosa faccio io, che strumenti uso. E cosa vedo? Nella consapevolezza che ciò che vedo è ancora roba mia. E poi la mettiamo in comune, parliamone. Tu da lì cosa vedi? Tu da lì cosa vedi? E mi sembra un grande esercizio autobiografico anche questa, per aumentare i criteri di libertà. Ecco. Per cui...
La nostra protesta è proprio questa, cioè che c'è chi intorno a noi decide del nostro mondo e di come fa... senza conoscere esattamente quello che lei guarda nel microscopio. Hai centrato il punto.
Sì, poi tu ti riferisci a un'operatività anche etica e giuridica. Io mi riferisco ancor prima a una consapevolezza dei contenuti di conoscenza che porto con me. Ecco. Grazie.
Se no riattacco io, attenzione. Ci mettono in uno e in due. Passi.
Quello che mi è sembrato di capire, e soprattutto sul discorso che faceva Sini in relazione a tenere separato vita e conoscenza, che è sicuramente fondamentale dando il diritto di primogenitura alla vita, che però, se ho ben capito, non è la vita come conosciuta dalla biologia, ma è la vita indicibile, se vogliamo, che sta a priori di qualsiasi conoscenza, e standoci a priori, in un certo senso la comprende. Cioè, dopotutto, nel tenere separato c'è anche un tratto che li unisce, vita e conoscenza, perché la conoscenza non è che un aspetto della vita, in fin dei conti. Cioè, è la vita che si sogna se stessa, che sogna se stessa, che rappresenta se stessa. Forse l'errore l'errore, e anche questo errore è scritto nella vita, quindi non è un errore, noi lo possiamo vedere come errore, però è quello di pretendere di trovare una conoscenza definitiva che definisca in senso assoluto cos'è la vita, senza tener conto del diritto di primogenitura che ha la vita sulla conoscenza. Questo era quello che mi era parso di capire dalle parole di Sini, anche da, cioè, quindi a un certo punto il costruire un dialogo passa attraverso il recupero effettivo di questa visione, cioè che consenta di abbandonare ogni pretesa di definitoria sull'esistenza stessa.
Sì, io aggiungo, perfetto, io sono, cioè, noi ci, ecco, si vede che abbiamo un linguaggio comune, no? E quindi facciamo presto a intenderci. Ecco, io aggiungerei, no? Completerei il ragionamento andando nella stessa direzione, so già che la pensa così anche lui. Non è che la conoscenza sia un'altra cosa dalla vita, mi pare già stato detto. Questa vita che in qualche modo è presupposta dalla conoscenza è poi dentro la conoscenza, non è che è un'altra cosa. È la conoscenza stessa, è il modo in cui la vita si dà, no? Si conforma, risponde. Si trasmette, come voi dite, e quindi da un lato c'è il bisogno di lasciare aperta questa strada, dall'altro non c'è caduta mistica, cioè non è che chissà che cosa sarà la vita è quella che opera, che sta operando. Ovviamente questa vita di cui parliamo non è una sostanza, no? È una continua avventura, è un continuo darsi nei corpi, è questo processo. Sì, sì, ci siamo capiti. Abbiamo ancora 5 minuti, se ce la facciamo.
È alle 9 a plantarlo, ma dobbiamo vederci prima. No, abbiamo ancora, sì, per, e poi sono un sacco di cose.
Bella parola.
Volendo, sì, noi qui, cioè, in maniera... Però ci eravamo parlati a lungo e poi dopo aiuto. Sì, c'era il discorso della nascita che ci piaceva molto, cioè la relazione, la nascita vista come origine di nuova comunità, per quello che ti prendi in dipendenza del parto, e quindi c'è la madre incinta vista come l'olobionte materno che riproduce non solo il corpo ma anche questa relazione. Poi tutta la narrativa degli stadi del ciclo vitale, che andrebbe profondamente rivista, determinazione del sesso in primis, con tutti i problemi che si porta addosso, e poi il problema del linguaggio, che stesso vocabolario, e insomma, niente, qui avevamo un sacco di punti. I processi di selezione, la ricorsività, direi che li abbiamo visti un po' tutti. Luca si era saltato fuori. Ah no, c'era un aspetto interessante forse che poteva essere visto, le capacità di auto-organizzazione sul discorso del vivente, però va lontano, mentre i discorsi del tempo, quelli li abbiamo visti, cioè in che tempi sei una serie di individui, in poche parole, un appiccicarsi, un sovrapporsi. E poi c'era il problema delle decisioni. Questo diventava uno degli aspetti più importanti. E ci eravamo segnati il finale di Casablanca per cercare di ragionare un attimo. Perché alla fine può decidere Ilsa se andare con Victor o con... E lì metti che avesse un bacillus... ragazzi, cioè, andrebbe visto anche così, anche sì. La storia del cinema, va, anche i film vanno rivisti. Cioè, Ilse come stava in quel momento? Cioè, scegli...
insomma ne avevamo segnati un sacco. Poi c'era il principio di categorizzazione che abbiamo saltato quest'oggi, forse, su come categorizzi individui e non individui col discorso della razza. E poi tutto il fatto dell'immaginario, cioè che l'individuo come costruzione sociale, tutta la psicologia degli sdoppiamenti, forse anche quello era un aspetto da vedere. Sì, quelli che hanno la personalità sdoppiata, cioè, quindi è veramente un immaginario l'individuo. Cioè per noi è difficile, perché per noi è quello che ha di ATCG e Bacillus, però... No, nel senso che però ci viene, avendo vicino questi, Florinda e Carlo, cioè immaginatevi, sì, insomma c'erano un sacco di che però possiamo riprendere, magari scambiando, scrivendo.
No, anche nel discorso della schizofrenia, delle personalità multiple,
sì.
L'individuo vive una personalità per volta. Una personalità alla volta, non è
sì.
Mai. Cioè, io sì. Riveste quel personaggio.
Sì, però ti viene il dubbio se esista a fronte di quello, in quello intendevo. Perché a volte usiamo categorie.
Non siamo mai una molteplicità, cioè siamo sempre uno.
Assolutamente, l'unità, però è il delta T che ti dice qual è quell'unità. Certo. Questo.
Allora ringraziamo i nostri due amici e tutti voi e andremo avanti. Stasera abbiamo fatto un bel passo avanti.
L'anno prossimo.
Sì.
Appunto, l'anno prossimo non si scappa, quindi comunque questi temi stanno cominciano a circolare. Adesso voglio dire, qui a Mecri tanto e insomma, si procede, è un cammino, un lavoro in corso. Questo è l'ultimo appuntamento qui a Mecri di quest'anno, a parte l'incontro del prossimo fine settimana ad Albino per chi ci sarà. E manderò comunque un promemoria per ricordare a tutti che abbiamo il nostro consueto appuntamento che chiamiamo fino a qui di saluto a giugno per fare un po' un bilancio su come è andato l'anno, un po' i piani di lavoro eventualmente per il prossimo, commenti, desiderata, riflessioni comuni anche sul piano proprio pratico, organizzativo della vita dell'associazione. L'appuntamento è il 9 di giugno e ve lo ricorderemo. Sì, aspetta, quindi no, do la parola a Carlo Alberto, Manuele e Carlo, così no, vi salutano.
Nel senso che da un lato volevamo ringraziarvi moltissimo perché ci avete seguito. L'altro era che mi è venuto in mente ora il pezzo che aveva fatto Manuela all'Expo su l'obesità o il sovrappeso, che poteva essere un elemento di interesse incredibile sui discorsi che abbiamo fatto, come esempio, come caso da trattare per trovare il modo di tirarci fuori dei principi più generali. Perché l'idea che la mamma obesa ha il bimbo, in realtà poi è il padre obeso che ha gli spermatozoi con dentro dei microRNA sballati per via della dieta che fa, eccetera, che trasmette, però veniva bene per ragionare su quando sei gettato sul pianeta Terra e tua madre ha fatto la carestia imposta dai nazisti come punizione collettiva e poi tu però hai finita la guerra, hai tanto cibo e diventi obeso e campi meno e hai le malattie cardiovascolari, cioè anche quello rientra in un aspetto forse di cercare di capire che cosa l'ambiente, inteso proprio nel senso più ampio, è in grado di colpirti e tu ricorsivamente andarci intorno. Il trattato Canada, Stati Uniti, Messico per libera circolazione dei beni, c'è l'epidemia di obesi in Messico. In Inghilterra tra i 6 e gli 11 anni i bimbi sono obesi. Forse è il caso di farsi una domanda su che cosa stiamo combinando con questi signori che non hanno ancora avuto la gioia di ricevere da parte nostra il lavoro mecritico di dirgli guardate che i termini che state usando sono sballati per decidere se la Coca-Cola può vendere la merendina fuori cioè ecco c'erano dei casi che porca miseria potevamo considerare per tirar fuori dei genomica sociale Carocci editore.
Bene, allora grazie a tutti e grazie soprattutto a voi.